Ciao ciao a tutti, buon anno da Massimo Emanuelli. Bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi, prima puntata del 2013, parliamo delle scuole medie inferiori o scuole secondarie di primo grado. Quanto è complicata la burocrazia in Italia scolastica e non solo. Sono le scuole tra le scuole elementari e le scuole superiori. Ne parliamo con un professore di materie letterarie, italiano, storia e geografia, il professor Emiliano Longo. E ne parleremo anche con Fabio Concato, perché un gradito ritorno. Fabio mi ha portato fortuna nel 1996, quando iniziò questa trasmissione casualmente su una piccola radio locale, oggi Milano. Oggi siamo in onda su 12 radio in tutta Italia, praticamente copriamo quasi l'intero territorio nazionale e col web il mondo. Il primo ospite del primo ciclo di trasmissioni fu proprio Fabio Concato, che stasera ritrovo con tanto piacere. Fabio Concato è in giro con un tour e da poco uscita una biografia di Fabio Concato scritta proprio dal professor Emiliano Longo. Adesso li raggiungiamo, facciamo un po' di musica e ascoltiamo la canzone di Fabio Concato, penso più famosa, un evergreen, Domenica Bestiale.
Vedrai, sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. Perché domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Che meraviglia stare sotto il sole, sentirsi come un bimbo ad una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti, e è strano non ho più voglia. Bello il tuo cuore.
Era Domenica Bestiale, brano più famoso, ma dire più famoso mi sembra riduttivo. Fabio Concato ha fatto tante bellissime canzoni. E abbiamo con noi Fabio Concato e il professor Emiliano Longo, il suo biografo. Ciao a tutti e due.
Ciao Massimo, buongiorno a tutti e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, naturalmente.
Siccome siamo all'angolo della scuola e devo ringraziare tanto Fabio Concato, poi ti spiego perché. Le prime domande sono inerenti alla scuola. Con Emiliano parleremo delle scuole medie. La prima domanda che butto lì è: cosa vuol dire insegnare ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni di età, che è l'età più difficile? Questo te lo posso confermare io, che ho insegnato dall'elementare all'università. Il lavoro più difficile in senso assoluto è quello dell'insegnante delle scuole medie. E dico a Fabio poi un ben ritrovato, un grazie per tutte le belle canzoni che ha scritto e perché mi ha portato tanta tanta fortuna. Non so se lo ricordi, questo programma è iniziato nel 1996 su una radio locale, adesso siamo in onda su 12 radio. In tutti questi anni abbiamo avuto oltre 1000 ospiti, tu sei stato il primo ospite della prima puntata del primo ciclo di trasmissioni.
Guarda, ci stavo pensando oggi, però ero convinto di sbagliarmi, allora me lo stai confermando.
Sì. Grazie Fabio, ci hai portato un'incredibile fortuna. Sono passati
Grazie,
poi.
grazie a te di avermelo ricordato. Mi sembrava, ma non.
Hai avuto del coraggio, sei stato un apristrada a tanti altri, perché poi sono passati di Andrea Arbore, Paolo Villaggio e tanti altri.
Calibri da poco, insomma.
Un tuo, cioè, Emiliano, cosa vuol dire fare l'insegnante a dei ragazzi dagli 11 ai 13 anni?
Sicuramente premetto che è una missione, nel senso che non si può fare questo mestiere se uno non è veramente, non dico portato, ma quantomeno motivato, ecco. È una missione come credo in tutti gli ordini di scuole, ma effettivamente io insegno alle scuole, quelle che si chiamavano scuole medie, le secondarie di primo grado, è la fascia d'età più difficile, perché i ragazzi e le ragazze sono anzi, li chiamo ragazzi, ma in realtà sono bambini all'inizio e sono in grande trasformazione, quindi sono fisicamente, psichicamente instabili, nel senso che sono un giorno una cosa, un giorno un'altra, e noi dobbiamo cercare di conciliare da un lato diciamo, l'aspetto didattico, insegnare storia, italiano, geografia, la grammatica, con un'attenzione comunque per la quale ci vuole sensibilità, delicatezza per quelle che sono le loro problematiche, ma anche il loro vissuto familiare, che non sempre è sereno, non sempre è facile. Questo non significa che noi dobbiamo diventare psicologi, perché per questo ci sono altri professionisti.
Siamo anche psicologi, però.
Dobbiamo avere una sensibilità, un'attenzione particolare. Posso anche dire che è molto difficile, ecco, perché spesso se non li tieni sotto controllo, ecco, ti mangiano, ti possono combinare veramente dei guai inenarrabili,
Una
insomma.
domanda per tutti e due, sia per Fabio che per Emiliano. Fabio, tra l'altro, ho scoperto che hai fatto la mia stessa scuola elementare in anni diversi, da Luigi Cadorna.
Certamente, ma poi abbiamo anche frequentato lo stesso oratorio.
Sì, lo stesso oratorio. E poi altra cosa, ne parliamo dopo. Diciamo, Emiliano ha scritto una biografia che non è solo una biografia tua, ma l'hai scritto anche tu nell'introduzione, un trattato di psicanalisi e tante altre cose. Abbiamo incrociato in tempi diversi personaggi comuni come Giorgio Gaber e Gianfranco Funari. Poi ne parleremo. Ricordo aneddoto dei tempi della scuola di Fabio e di Emiliano, di quando eravate studenti. Uno,
Ce ne
lo
sarebbero
so.
davvero molti. Beh, insomma, me ne ricordo uno un po' particolare. Beh, a parte ogni tanto qualche schiaffone che prendevo dal maestro, e i grattini, non so se te li ricordi, i pelini,
Sì.
in prima e seconda elementare, quindi stiamo parlando veramente di una belva umana e non di una maestra, mi faceva dei pelini sulla testa perché io arrivavo sempre un pochino più tardi degli altri a capire le cose. Ti ricordi che si usava la bacchettata sulle mani? Lei era
E oggi
avanti.
dovrebbe tornare in funzione.
Sì, secondo me sì, devo dire. Però ecco, ho quel ricordo lì che è abbastanza doloroso e abbastanza ancora violento dentro di me. Qualche sberlone che prendevo in terza, quarta e quinta elementare, però da un maestro delizioso. E anzi, ricordo bene che dovevo stare attento quando rientravo a casa, perché mia mamma mi diceva: che cosa è successo? Se le avessi detto, come è sempre successo, guarda che il maestro mi ha dato uno sberlone, non è che succedesse tutti i giorni, ma una volta ogni 5-6 mesi sicuramente sì, ne prendevo magari un altro, perché questo significava che non mi ero comportato come avrei dovuto, quindi questa è la prima cosa. Le altre cose sono tutte assolutamente meravigliose, perché legate alle mie prime amicizie vere.
Ecco, che poi nel libro sono tutte citate. Poi ci torniamo, la radio fatta di musica. E ho scelto un brano che giustamente Emiliano, al quale non è sfuggito nulla. È un brano, secondo me, poco conosciuto e poco apprezzato, ma è bellissimo. Vito.
Sai quanti ce ne sono, Massimo, di brani meno apprezzati e assolutamente sconosciuti? Credo che rientri assolutamente nella logica di chi fa questo mestiere, insomma, questa attività.
E allora ascoltiamo questo Vito.
Ok.
Ricordo ancora dentro panni larghi ormai consumati da un fratello grande. Vito, avevi gli occhi scuri, una bocca grande ma con pochi denti. Ti prendevo in giro, ti facevo il verso. Non te la prendevi, Vito, la focaccia in classe la spezzavi in due con le mani sporche di non so che cosa. Vito, insieme sulle piante a buttar giù neve alle barbagianne, quelle con le trecce, quelle con gli occhiali, quelle proprio racchie. Ti ricordi i furti in quel mercato rionale? Vito, ti ricordo ancora con le braghe corte e le gambe viola per il grande freddo. Quel cappellino con il paraurecchie, una grossa sciarpa fatta da tua mamma. Come ci tenevi, Vito, quel giorno dopo scuola ti presero un po' in giro, avevano scoperto i nostri giochi strani. Vito, non mi vergognavo di volerti bene, di prenderti per mano, di darti il mio affetto, quello che sapevo, quello che potevo. Thank you.
Era rito, Fabio Concato. Emiliano cita un libro che non si fa più leggere né alle scuole elementari né alle scuole medie, Cuore di De Amicis, nella biografia di Fabio Concato scrive giustamente che questa è la storia di un bambino delle scuole elementari che ricorda quasi il muratorino.
Sì, peraltro in realtà io Cuore ho provato a farlo leggere
Io
due o tre classi, ma
lo
non
facevo leggere.
ha avuto molto successo presso gli studenti. Io amo moltissimo, ma è troppo forse complicato per i ragazzi così piccoli, insomma. Ecco, sottoscrivo che è un grandissimo libro e che calzava per certi versi questa descrizione con il personaggio che è assolutamente è un personaggio reale, Vito di Fabio.
Compagno di classe, certo, certamente.
Quindi non è una finzione letteraria, ma Fabio ha saputo comunque dipingere questo incontro con la poesia che lo contraddistingue, insomma. Quindi ne ha fatto un piccolo gioiellino, secondo me, che va veramente riscoperto.
Arriviamo al libro. Io l'ho letto, allora, è un libro anche di psicanalisi, come scrive Fabio nell'introduzione, ma è anche un libro di filosofia, è pieno di citazioni filosofiche, letterarie, ha una bibliografia incredibile. Complimenti,
Complimenti a Emiliano, è lui il prof che si vede.
Sullo sfondo di una città e di un paese che cambiano e si evolvono, quest'opera vi accompagna alla scoperta dell'uomo del cantautore Fabio Concato.
Che dire, che è stata un'operazione non semplicissima, a partire da Emiliano, naturalmente, che se ne è occupato con una passione veramente notevole. È proprio per questa passione che sono stato coinvolto da subito in questo bel progetto, che è stato, però anche questo va detto, è stato abbastanza faticoso, e non solo per Emiliano, anche per me, perché comunque ripercorrere certe cose accadute, certi fatti, certe vicende accadute molto, molto tempo fa, molto tempo indietro, ti costringe, no, in qualche maniera a rivedere alcune cose della tua vita, e magari erano cose che avevi tentato di rimuovere, di cancellare perché ti dispiacevano, perché ti addoloravano, eccetera, eccetera. Quindi è stato un lavoro, non dico doloroso, ma a tratti ho provato un po' di sofferenza, e ce lo siamo detti molto tranquillamente, Emiliano, perché insomma siamo amici, ci conosciamo nonostante la sua giovanissima, giovanissima, giovane età, ma insomma ci conosciamo da molto tempo. E quindi, come dire, quando è finito tutto questo incontrarci, parlare, riflettere, soffrire, ridere, bere caffè, eccetera, beh, insomma, ci siamo accorti tutte e due che avevamo fatto una cosa un po' speciale. Sicuramente molto originale, nel senso che questa non è la solita e classica biografia.
Sì, confermo, io ne leggo tante, faccio anche recensore di libri, ma è tutto, è tante cose.
Infatti che te ne sei accorto
Sì,
probabilmente.
faccio una battuta, ma mi ha anticipato Fabio, a Emiliano, non fare troppo il prof, citi Moravia, Eraclito, complimenti, ma...
Sì, gli viene naturale, cioè, non c'è niente di forzato.
Sì. Era una battuta. E ripercorri un po' tutta la storia di Fabio Concato. Adesso i tempi della radio sono veloci e poi non possiamo anticipare tutto, altrimenti non leggono il libro. C'è un Concato che si incrocia al grandissimo. Avremo ospite la figlia in una delle prossime puntate, Gianfranco Funari, il primo Concato cabarettista.
Concato cabarettista,
Poco
parliamo.
conosciuto anche questo.
Ah sì, ah, lo so, hai presentato addirittura, è stato presentato non molto tempo fa, se non ricordo male, un libro di Gianfranco Funari,
Sì,
no?
mio.
Il tuo, esattamente, e anche questa è una cosa che ci accomuna, perché io l'ho conosciuto negli anni 70, esattamente nel 71,
Io nel 78.
ci siamo proposti come gruppo di cabaret nascente all'attenzione che è stato molto carino, molto gentile di Gianfranco. Volevamo soltanto avere un parere. Lui ha detto: è tutto da rifare, però se volete lo possiamo rifare insieme, io vi faccio la regia. Dunque è stata una cosa, come dire, bellissima, inaspettata, insomma un grande regalo, devo dire.
E Gianfranco, sì, lo so io che l'ho conosciuto, lo sai tu, e lo scrive giustamente Emiliano, era un uomo buono, al di là di tutte le altre qualità che aveva, vi ha aiutato all'inizio.
Ma mi ha aiutato anche dopo, quando io ho cominciato a fare questa attività di musicista, di autore.
Nei tuoi primi album, Storie di sempre, Svendita totale, Zio Tom, emerge il concato cantautore ma ancora cabarettista.
Sì, un pochino sì, ne risento. Beh, mi viene in mente una su tutte, Ad Immar.
E ascoltiamo Ad Immar.
Ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, calambena, che non ti piaccia affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Pistolena, perché ridi, dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfalena, ma che c'entra? Sei il ciuffino da burino, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'ho tanti denti, sono sane americana, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto, e ora che ti guardo meglio sembri proprio un ometto. Hai la barba, cazzo, e il collo grosso, e ora ridi fino a pisciati addosso. E con tutti i negri, perché è proprio a me, che sono bianco e pulito come un giglio, amo le donne, le faccio impazzire. Povero Mati, o meglio ripartire. Grazie.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, siamo sempre con Fabio. Fabio Piccaluga è il tuo vero nome all'anagrafe. Sei figlio d'arte, come scrive Emiliano.
Sì, il canto non è inventato, lo uso come pseudonimo, ma era il nome della mia nonna paterna. E mi sembrava tra i due, tra Concato e Piccaluga, che suonasse un po' meglio Concato, che fosse un pochino più musicale.
Sono curioso, allora, le tue case milanesi, via Marciano, vicino a Corso 22 Marzo, poi via Massarenti, vicino a dove abitavo anch'io, vicino a Piazza Le Brescia, in via Pisanello. Abbiamo già detto della scuola elementare in via Carlo Dolci, le scuole medie?
Le scuole medie ho fatto la prima media in via Martinelli, com'è che si chiama?
Via Martinetti. Cioè, esiste ancora, ho insegnato io 7-8 anni fa.
Ma bisogna che ci incontriamo e ci frequentiamo un po' di più.
Per forza.
Abbiamo un sacco di storia comune, cioè, è micidiale sta roba. E com'è che si chiama?
Gulli, sì.
La Tommaso Gulli, esattamente. Poi invece seconda e terza l'ho fatta, perché abbiamo traslocato, e quindi l'ho fatta vicino a Monteceneri, in una scuola che si chiama Castellino.
Fino da Castello, che poi è diventata la Quaker.
Dietro all'altra scuola gigantesca media che si chiama Piatti, se non ricordo male.
Esattamente. È un altro capitolo del libro della storia di Fabio, poco conosciuto ma molto apprezzato dai bambini. Vogliamo parlarne, Emiliano?
Vabbè, a parte che
anche perché anche qui indirettamente mi ritrovo con Fabio, uno dei miei maestri. Gigi Vesigna allegò a TV Sorrisi e Canzoni, l'hai scritto.
Allora esatto, infatti ci sono due esperienze, che almeno due di quelle importanti di Fabio legate al mondo dei bambini, poco conosciuta, che è questo disco Goldrake, praticamente legato alla serie televisiva giapponese, dove Fabio ha fatto addirittura due canzoni e i cori, insieme tra l'altro credo a Marco Ferraldini, ci fosse anche
c'era anche lui,
tutto diretto da Vinci Tempera, e questa forse diciamo è la cosa più di nicchia, mentre delle cose decisamente più importanti c'è l'Ocona Sgangherona, con cui Fabio ha partecipato indirettamente allo Zecchino d'Oro. La bimba si chiamava Matilde, mi pare.
Matilde, no? Matilde. Sì.
E poi vabbè, come non, ovviamente qui siamo su un altro tipo di discorso, insomma, il 051, il brano che Fabio ha dedicato a tutti i bambini maltrattati, che subiscono abusi di ogni tipo e i cui proventi, questo è un disco dell'88, andarono a finanziare il telefono azzurro che era appena nato, insomma. Quindi Fabio, il mondo dei bambini, è uno dei, uso una parola un po' colta, topo i ricorrenti in qualche modo della sua produzione. Vito stesso, l'abbiamo citato prima, è un bambino, e ce ne sono anche molti altri, insomma, nella sua produzione.
E che anche col mondo della scuola, vedo, c'è una data che tu, oltre a portare fortuna alla nostra trasmissione, essere sempre in mezzo agli insegnanti, tu citi a un certo punto, parlando della vita di Fabio, una data, 31 dicembre 1962, quando viene approvata dal governo Fanfani la legge sulla riorganizzazione della scuola.
Di Aldo Moro,
sì.
Perché lì appunto abbiamo il passaggio, tutta una serie di cambiamenti importanti che poi alcuni arrivano fino a oggi.
Concedimi la battuta, lo scenariato. Allora la scuola la costruivano, i politici che ci sono oggi, tutti, nessuno escluso, la stanno distruggendo.
Insomma, sono tempi un po' difficili, passami l'eufemismo.
Però, Aldo Moro, citi un altro episodio che riguarda la vita di Fabio, no? Nel 1978, in un negozio della Grundig.
Ero a Roma,
raccontiamo.
Ero su una strada a Montemario, ero alzato di buon'ora per andare a comprarmi un registratore, perché non ce l'avevamo più, era scassato quello che avevamo in casa, e dico bene, approfitto, ero lì per fare una promozione, per fare una televisione, erano i tempi di Martin, per l'appunto,
sì.
No? Il pezzo di cui si parlava prima, e sono capitato, ahimè, proprio in quella giornata, sono stato, è una roba che ancora oggi mi mette un po' i brividi, nel senso che ho praticamente incontrato una macchina che scappava a grandissima velocità, giù per una discesa, non mi ricordo esattamente quale fosse la strada, ma insomma io ho avuto la prontezza, la fortuna di mettermi fra due alberi e aspettare che passasse, come se, boh, non lo so, come se avessi avvertito il pericolo, proprio come una bestia, come un animale. Dopodiché sono entrato in questo negozio che mi era stato segnalato la sera prima da uno dell'albergo, sono entrato per comprare appunto questo registratore, c'erano naturalmente i monitor accesi, le televisioni che stava vendendo, che tentava di vendere questo signore, e la notizia in diretta del rapimento, eccetera. Insomma, io e lui ci siamo guardati un po' sbalorditi. E questa era la prima cosa, ero a Roma quando l'hanno ritrovato, e allora tutti i miei amici, compreso il mio colonnello, il mio maggiore, adesso lo ricordo bene perché stavo facendo il servizio militare, mi ha detto: ma tu hai a che fare con questi movimenti di terroristi, eccetera, per scherzo, però insomma non è che mi piacevano molto queste cose, e quindi sì, è stata una data, insomma, delle date importanti, non solo perché ho fatto il militare nel 77, l'ho fatto un po' in ritardo per motivi di università che tentavo, ahimè, di fare, ma che poi non ho assolutamente concluso.
Allora, facciamo ancora un po' di musica. C'è un altro brano del Concato che definisco ancora cabarettista, uno dei migliori a parer mio, e lo trovo sempre attuale, l'hai fatto in versione remixata, Porcellone.
Ah, sì. Certo, beh, quello è un periodo un po' strano della mia vita, e quel disco era tutto strano,
si chiama Zio Tom, e dentro Zio Tom per l'appunto c'era anche Porcellone, scusa, stavo dicendo Celestino, che è un altro. È un'altra strana canzone di quel disco.
Per la vita mi aggredisce, mi bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è meno sapiente che mi tocca.
Porcellone, io trovo ancora attuale in un mondo di falsi perbenisti questa canzone, cosa ne dite?
Beh, io dico che hai assolutamente ragione, però verrebbe anche da pensare che cosa poteva dire l'autore, ma in realtà è ancora così, sono assolutamente d'accordo. Non so Emiliano cosa pensi, ma sono convinto che lo pensiamo nello stesso modo.
Poi tutto Zio Tom, il disco di Fabio che contiene Porcellone, è tutto giocato su questo discorso anche dell'apparenza, una certa ipocrisia perbenista.
E arriviamo agli anni Ottanta. Domenica Bestiale l'abbiamo ascoltata all'inizio, e la gente, è vero che il pubblico si arrabbia se non la fai nei concerti, Fabio?
Beh sì, nel senso che mi è capitato in un paio di occasioni, in un paio di tournée, di non cantarlo, perché insomma, perché ero un po' stanco, anche se è difficile da credere o da pensare, e che insomma la gente giustamente è rimasta delusa, erano tutti molto dispiaciuti, ho capito soltanto di seguito che avevano assolutamente ragione loro.
In Evergreen. E poi è stata anche la colonna sonora di Vado a vivere da solo, il film di Marco Risi.
Ma poi mi sono accorto che era sufficiente rivestirla un momento, cioè riarrangiarla per rinnamorarmene. Infatti adesso ho ricominciato a cantarla con grandissimo piacere, forse anche superiore a quando l'ho scritta, insomma, per assurdo.
Ma sempre negli anni Ottanta, ricordiamo altri brani, ti ricordi ancora Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di Maggio, che è dedicata a tua figlia Carlotta.
Sì, certo, alla prima.
Sì, nel 1986 Senza avvisare, nel 1989 il brano che ricordava prima Emiliano, legato a Telefono Azzurro.
Certo.
E ascoltiamo Fiore di Maggio.
Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, l'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia e forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, sei trovato il piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno era, maggio c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, e tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. L'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immagina un fiore.
Arriviamo agli anni 90, tanti altri successi, Giannutri, hai collaborato anche con un grande, purtroppo mancato, Pierangelo Bertoli.
Sì, certo, tra i molti.
Sì, poi vediamo gli altri duetti.
Sì, ce ne sono stati molto e di molto anche divertenti. Con quello con Pierangelo, secondo me, è stato credo il più divertente, perché l'uomo comunque, oltre che essere rigoroso, molto, no, da un punto di vista, come dire, politico, morale, eccetera, è un uomo simpaticissimo, pieno zeppo di energia, che amava viaggiare, che amava anche abbastanza correre in automobile, devo dire, che amava la compagnia, amava la vita, il buon cibo, e amava soprattutto la giustizia sociale, ecco, e questo a me piaceva molto.
Io Bertoli l'ho conosciuto molto poco, l'ho visto un paio di volte in un concerto, non come Funari, ma voglio ricordare, appunto, io lo sai, Emiliano, le battaglie, le arrabbiature che mi prendo non solo per la scuola ma per i diversamente abili, e ricordo che Funari si congedò dal pubblico proprio cantando a muso duro.
Ah sì, caspita.
Arriviamo al 1996 con Blu, e l'hai presentato praticamente in anteprima all'angolo della scuola, nel 1999 Fabio Concato, e poi nel 2001 hai partecipato al Festival di Sanremo.
Sì, sì.
Come mai un Fabio Concato, un cantante così impegnato al Festival di Sanremo?
Ma perché me l'hanno chiesto, perché hanno insistito perché io ci andassi. Confesso che non ero proprio così né motivato né così entusiasta, no, di questa scelta, però i miei discografici di allora, ricordo che insomma mi martellarono i fianchi finché io non cedetti e andai. Tra l'altro ci andai anche volentieri, nel senso che era un'esperienza comunque grande, che mi mancava, che non avevo ancora fatto, e quindi tutto bene, devo dire. Mi aspettavo niente di più di quel che ho avuto o di quel che non ho avuto da quell'edizione del festival, quindi senza recriminare nulla e senza pentirmi di nulla.
Arriviamo al 2003 con il primo album Live, nel 2004 un altro duetto con Anna Oxa.
Sì, certo.
Personaggio un po' difficile, devo dire, me lo dice Seimandi, ho visto anch'io alcune scene, un grande personaggio ma dal carattere abbastanza difficile.
Ti dico, va detto che nonostante la sua essere un po' complicata, né più né meno quanto lo sono io, quanto lo sono in molti di noi, devo dire che quella accoppiata e quello spettacolo, chi ha avuto il piacere, insomma l'occasione di vederlo, se lo ricorda ancora, nel senso che era veramente una cosa inaspettata, non solo l'accoppiata, no, che sembrava non c'entrasse nulla,
sì,
insomma, la Oxa con Cato. In realtà poi abbiamo scoperto una musicalità molto simile l'una all'altra, abbiamo scoperto che naturalmente che ci divertivamo ancora molto a fare questa cosa insieme, alla gioia di cantare, alla gioia di comunicare con il pubblico, e insomma ti dico, nonostante qualche problemino, ma che è abbastanza normale quando vai in giro e ci stai 2 mesi a girare i teatri, a parte questo direi che lo spettacolo era veramente uno spettacolo bello, piacevole, godibile, e non lo dico perché me l'hanno riferito molti, quindi non sto facendo il presuntuoso.
Poi torni a Sanremo nel 2007, qui fai vincere Mevesigna e Seimandi, perché avevamo detto, noi ci divertiamo sempre per pool di radio locali, per network, a indovinare chi vince Sanremo, e avevamo detto, siccome il brano di Concato è il più bello e precursore, poi è stato dei tempi, non vincerà, perché non vince mai il brano più bello, Oltre il giardino. E hai precorso purtroppo i tempi, perché di cosa parla questo brano?
Di cosa parla è facile dirlo, da un uomo tra i 40 e i 50 anni che perde il lavoro. Devo dire che precursore mica tanto, perché già allora nel 2007 la gente perdeva il lavoro.
Questo sì, ma mai quanto oggi?
Certo, quanto oggi è veramente difficile che potesse accadere allora. Cioè è vero che in questi 6-7 anni è cambiato, precipitato tutto, quindi voglio dire, non c'è bisogno che lo dica io. Però ecco, ricordo che già nel 2007 insomma i problemi c'erano, e anche abbastanza gravi, ecco, non come oggi, ma erano già molto gravi allora, secondo me. E come accade sempre, ho portato quello che ritenevo giusto portare, secondo la mia coscienza, secondo il mio gusto.
Giustissimo, non era un brano festivaliero, però.
No, assolutamente, ma è questo il limite, continuiamo a portare brani festivalieri, con tutti che dicono sì, e ce l'hai il pezzo per il festival. No, io ho la canzone, non ho la canzone per il festival, perché questo significa anche avere molta poca, come dire, molto poco, beh, a parte il pudore, ma molto poco rispetto per la gente che è a casa e che segue il festival. Cioè, uno deve portare quello in cui davvero crede, e che poi sia festivaliero o non sia festivaliero, cioè, io credo che non sia, non debba essere un compito o un problema dell'artista.
E pensare di poter cambiare mestiere, sono ancora forte, potrei fare il giardiniere. Mentre tu mi stai guardando c'è una lacrima che scende e fa rumore. Ed io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. L'ho già fatto un tempo e posso farlo ancora. Lavorare all'aria aperta mi rincuora. Farò in modo che i colori e quel profumo siano la mia vita nuova. Ma tu non dici una parola. Hai capito, no, mi hanno mandato a casa senza dirmi una parola né una scusa. Dimmi adesso cosa faccio a 50 anni. Potrei dare quel che resta del mio culo per campare. Dunque vedi che bisogna andare via, ce lo chiede questa nuova economia. Come questi figli adesso che ci chiedono perché non si può fare, perché non posso andare, perché non so spiegare. Proverò così a cambiare la mia vita, perché tutto intorno cambia ed è fatica. Riconoscere i bisogni, quelli veri, dai fasulli che sono tanti. E sono così prepotenti. Ma mi vedi adesso in mezzo a questi fiori. Ho ricominciato a vivere a colori. Ma i più belli forse sono dentro al cuore, e te li posso raccontare e condividerli con te. Mi piace più di prima la mia vita, perché ridimensionata si è pulita. Come questa pianta e questi fiori nuovi che profumano la sera e che danno un senso. Pensare di poter cambiare mestiere, sono ancora forte, potrei fare il giardiniere.
2012, dopo 11 anni, esce un album, e già dal titolo, tutto qua, ci spiega già tutto.
Direi proprio di sì, sono così, sono una serie di... Beh, intanto mi piace ricordare che è un disco di amore a 360 gradi, è amore anche quando ti occupi degli altri, è amore quando pensi non solo alla tua fidanzata o alla tua moglie, ma pensi a tutti i disagi, i problemi che ci sono, alle cose primarie di cui avrebbe bisogno la gente, che spesso invece non hanno.
Le parole di Fabio sono sentite, lo posso dire. Emiliano, intanto vogliamo ricordare il titolo del libro, poi ricordo un episodio che forse non è citato nel libro, forse perché non ha voluto Fabio o è sfuggito a me, che dimostra la grandezza anche umana di Fabio. Quello nel 2010, hai fatto beneficenza, tu lo sai Emiliano, io faccio funaria, a differenza di tuoi colleghi che fanno i professori poi non lo fanno, ma che fanno spot di regime prendendo dei soldi dove dicono tutto va bene madama la marchesa, fai beneficenza veramente per chi ha bisogno e non per demagogia. Nel 2010 hai fatto una stupenda iniziativa, amico mio.
Amico mio, sì, bene, ne ho fatte...
Ma le altre sono ricordate nel libro di Emiliano, forse questa mi è sfuggita, Emiliano la ricorda o non la ricordo, è sfuggita a me.
Sai Fabio che è molto modesto, una persona, insomma, non ci sembrava poi il caso di sovraccaricare,
sì, credo,
di umanità, ecco, sì. Molto, molto banalmente, molto semplicemente.
Perché poi sai qual è Massimo il rischio? È che tu diventi un po' anche quello della beneficenza, no?
Sì.
Allora ha senso, va benissimo. Anzi, come ti dicevo prima, ne faccio molte di queste iniziative e tento di portarle avanti anch'io, perché credo che questa la musica debba servire anche questo, cioè non serve soltanto ad altro, deve servire anche per questa ragione. Però ecco, non può essere la ragione principale intorno alla quale gira tutta un'attività, tutta una professione, perché sennò diventa, come dire, ridicolo e anche riduttivo da un certo punto.
Chi fa veramente beneficenza non ha bisogno di ostentarlo.
Certo.
Nel brano Tutto qua si parla ancora una volta di disoccupati, io ho letto più di un riferimento alla città di Milano.
Sì, sai, disoccupati, ma anche pensare che tu potresti essere il figlio di quella donna che sta chiedendo da mangiare, una casa dove stare, cioè come dice la canzone, serve immaginare, almeno questo è il mio punto di vista, serve immaginare per comprendere, cioè cercare di mettersi nei panni dell'altro. Oddio, voglio dire, non è che è una ricetta, no, miracolosa, però è già una cosa importante, soprattutto in questi anni di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni. Cerchiamo di prendere ogni tanto, mettersi nei panni degli altri, ma non degli altri, di quelli che stanno bene, meglio per loro, per carità, ma in quelli che stanno peggio di noi, e sono tanti, non sono soltanto i disoccupati, sono gli ammalati, sono gli psicotici, sono i disoccupati, quelli che perdono il lavoro. Io credo che noi abbiamo bisogno di essere sostenuti da uno Stato che si possa definire tale. L'uomo deve essere sostenuto, deve essere protetto, deve essere curato, deve essere stimolato, rassicurato, quante cose. E allora tutto qua è soltanto, come dire, un accenno alle cose, ma non brutte o tristi, le cose del nostro mondo, le cose reali. Ma potevo... La canzone poteva durare in realtà 2 mesi, cioè ho preso 4 spunti sui quali riflettere, ma insomma la sostanza è cerchiamo di metterci un po' nei panni degli altri.
Che sia la mia mamma quella donna che sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli, sto pensando smarrito che cosa potrei fare. Immagino mio padre che si arrampica sul tetto perché non vuole perdere lavoro e dignità, ci resta troppo tempo e noi sempre là sotto, ti mando un bacio adesso, vedrai che servirà. Serve immaginare per comprendere, però senza nessuna verità, c'è solo della gente da difendere e tutto qua. che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna. Sto pensando a quel santo che se ne occuperà, immaginandomi fra questa gente abbandonata, che a volte non ha niente, neanche un posto dove stare. Ricordo un canto che diceva: gli altri siamo noi, e mi dispiace davvero che adesso mi veda rubare. Serve immaginare per comprendere, però senza nessuna verità. C'è solo della gente da difendere e tutto qua. Immaginare per comprendere e soprattutto la diversità. E c'è un'umanità che da proteggere. E tutto qua.
Arriviamo ai progetti attuali. 2013, Emiliano, presenterai ancora il libro?
Sì, stiamo cercando di organizzare delle altre presentazioni. Diciamo che ancora non ci sbilanciamo perché non abbiamo date sicure, però anche qualcosa fuori da Milano, se possibile.
Sì, noi siamo in onda, se sei disposto a trasferirti anche su Radio di Latina, di Salerno, in giro. E ricordiamo però il titolo del libro, l'autore Emiliano Longo, la casa editrice.
Allora, il titolo è Fabio Concato, conoscerlo e capirlo attraverso i testi. La casa editrice è Il Castello e, come il titolo evidenzia, appunto, l'abbiamo detto anche in apertura, non è una biografia tradizionale, qui è un tentativo di entrare nella psiche di Fabio, con la sua collaborazione ovviamente, ma partendo dai testi delle sue canzoni. Quindi in realtà in questo libro non si parla della musica di Fabio, perché ci sarebbe voluto un altro trattato e tra l'altro io non ne avrei avuto le competenze, ma si parla esclusivamente dei suoi testi in un percorso che va dal 77, Storia di Sempre, fino a oggi, a tutto qua, e anzi agli ultimi duetti che Fabio ha fatto addirittura nell'ultimo disco di Marco Ferradini. E per chi ama Fabio Concato, o anche comunque per chi è amante della canzone italiana, io credo che questo sia un testo importante. Certo non lo dico perché l'ho scritto, anche perché è la prima volta che pubblico un testo, quindi per me è un'opera prima, però ci abbiamo veramente dato l'anima, l'impegno per cercare di sviscerare ogni parola, ogni frase, ogni riga. Cioè qui è riportato tutto. Questa è la differenza con altri testi che riportano solo magari qualche citazione. Qui è come ho voluto, per tornare all'angolo della scuola, ho voluto trattare da professore Fabio Concato e le sue canzoni, cioè come in classe spiego Pascoli, come in classe spiego Foscolo, e ho un'antologia con tanto di note, commentano, io aggiungo del mio. Così ho preso i testi di Fabio e li ho commentati, e noi tutti speriamo che poi domani anche le scuole si aprano un pochino più seriamente allo studio dei nostri cantautori. Perché meritano.
Io dubito, perché quando 25 anni fa ho iniziato a insegnare, ebbi non pochi problemi con i dirigenti scolastici quando proponevo i testi di Gaber e di De André. Oggi però li rivalutano tutti, e l'Italia è un paese proprio strano.
È vero. E certo, essere paragonato al Foscolo o al Pascoli un po' mi risento, nel senso che
non è giusto, Fabio.
Infinitamente più bravo del Pascoli. Non scherzo, no, perché qualcuno mi prendesse sul serio, sono un po' pirlotto ogni tanto io. Che poi è il motivo, scusa se faccio questo inciso, ma è il motivo per il quale io cito spesso autori o artisti della cosiddetta cultura alta, non della cultura pop. Cioè, a parte che cito anche quelli, cito tanti colleghi di Fabio, ma citare Eraclito, citare Apollo Pomodoro o citare Pascoli non è una tirata per i capelli, ma perché evidentemente magari c'erano dei passaggi, c'era magari lo stesso concetto. Perché non far capire che, certo, poi ci sono mondi diversi, appunto la cultura popolare è diversa dalla cultura alta, accademica, eccetera.
Ma io ho apprezzato il libro proprio per questo, perché io invece mi sono partito anch'io, lo sai Emiliano, dalla cultura alta, invece sono sul popolare, ho appena finito la biografia di Massimo Boldi, una cosa più leggera, ma anche qui viene fuori l'uomo Boldi, l'impegno, rimango a Plauto, a Terenzio, a cose, e per questo che io, senza nulla togliere allo stupendo Concato che affronta problematiche sociali, il Concato che forse sono controcorrente, preferisco di più, è quello cabarettistico. Non so come mai.
Perché no? Scusami. Cioè, è il tuo parere, dunque vale. Scusami. Cioè, vale per te.
Ecco, più che altro per il pubblico, è l'unico dubbio, ecco, poi sentiamo da Fabio e da Emiliano, perché un libro così molto validissimo, come quello di Emiliano, ma penso che è troppo da professore, però è stata una tua scelta, con le note, con cose che i ragazzi magari non riescono a capire, non vogliono sforzarsi, oggi si fa tutto di corsa, si legge...
Tempo di fare nulla, cioè, è stata una scelta che magari può anche essere...
Spero sia ripagata,
Però per me per cercare di essere preciso, di fare la bibliografia come mi hanno insegnato anche a fare all'università, insomma, dove io mi sono laureato all'Università degli Studi, ho preso due lauree e tra l'altro condividiamo il relatore, io e te, e tu sai che la professoressa di storia del giornalismo è una grandissima professoressa che mi ha insegnato tantissimo, e quindi anche questo apparato bibliografico, la ricerca, che insomma sono volute perché ritengo che questo modo l'opera possa avere un aspetto più, non so, passami il termine, più serio. Ecco.
È stata apprezzata da me, dallo stesso Fabio, da Gigi Vesigna, da Seimandi, però appunto rimane sempre, ecco, proprio Vesigna, avevamo avuto la stessa professoressa noi, ma quando io scrissi il primo pezzo per TV Sorrisi e Canzoni, Gigi giustamente disse, è uno stupendo pezzo, però mi strappò l'articolo dicendo, devi scrivere su TV Sorrisi e Canzoni, la gente non ti capisce.
No, ma è effettivamente... perché quando comunque il lavoro ha a che fare col mondo accademico, poi inizi a scrivere in un certo modo che poi effettivamente facendo l'insegnante non puoi utilizzare. Adesso io spero che il mio linguaggio non sia astruso, io credo che credo di essere, ho cercato di essere comunque raffinato ma non pedante, credo che Fabio la pensi così, assolutamente.
Ecco, mentre Fabio oggi, allora il tour, c'è un tour di Fabio, dove possono venire a vederti?
Prossimamente sono fuori Rimini in un teatrino meraviglioso, sono a Roma, poi sono in Sicilia e ci sto facendo come ultima data a Palermo, e poi riparto subito, faccio Napoli, faccio Ravello, poi la Puglia, insomma c'è un po' di ciccia, come si dice, per fortuna, perché sai, con sti chiari di luna anche lavorare nei teatri non è una cosa semplice come una volta, è tutto più difficile, è tutto più, come dire, oneroso, rischioso, e invece sta andando tutto molto bene, e io comunque approfitto anche di te per mandare un grazie, ma vero, di cuore, a tutta la gente che viene a trovarmi, che mi aspetta per stringermi la mano, per avere un autografo, per comprare il disco quando si può fare, insomma è bello, è un'accoglienza che non mi aspettavo, ecco, sono molto sincero.
Se per ricordare le date hai un sito...
Sì, assolutamente,
allora,
certo.
Diciamolo pure.
Sì, fabioconcato.it, poi c'è un altro sito che si chiama Fabius, che è una cosa molto interessante, e poi la mia paginetta di Facebook, anche se smanetto molto poco, sono molto sincero, io non ho grande dimestichezza con le tecnologie e non amo in modo particolare il computer, anche se ci sono delle cose come quella che stiamo facendo noi stasera, che è davvero molto, come dire, affascinante, quasi miracolosa, no? Dunque, l'apprezzo, la tecnologia, ma non riesco a utilizzarla al meglio per limiti miei, ovviamente. Poi comunque io preferisco fare una passeggiata piuttosto che stare davanti al computer, quindi sono come dire, passioni diverse. Io ho degli amici che sono connessi e collegati più o meno 10-11 ore al giorno, ma gente della mia età, quindi stiamo parlando quasi di
sinceramente, perché secondo me si perdono delle cose che potrebbero fare anche più divertenti, più rilassanti.
Come tutte le cose, la via di mezzo è quella giusta. Appunto, magari c'è gente che sta connessa 12-15 ore al giorno, chatta con tutti e ignora il vicino di casa.
Sì, questo poi purtroppo è un classico.
Chiudo con i ringraziamenti a tutti e due, ricordo ancora il libro di Emiliano e il tour di Fabio, chiudo con una battuta, me l'hai ispirata, una battuta, è la realtà, me lo raccontavano Boldi, Pozzetto, che poi tutte le scene comiche nascono da cose reali, riguarda la scuola. L'anno scorso quando c'era il terremoto abbiamo fatto la prova di evacuazione, è stata una scossa abbastanza forte per essere Milano, avevo uno studente che invece di uscire era a giocare col cellulare, dico ma cosa fa? E stava scrivendo in Facebook c'è il terremoto. Cioè, non pensa a salvarsi, ma deve scrivere in Facebook c'è il terremoto.
Se me lo consenti me la rivendo.
Sì, sì, vai pure.
È tragico.
Un ringraziamento, un saluto a tutti e due. Auguri.
Sì, Massimo, a risentirti presto.
Ciao, ciao.
E trovarti. Ciao, Massimo.
Ciao.